Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播.
Um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi il nostro ospite è Vittorio D'Artora da Quarto Sant'Elena, provincia di Cagliari, che ci fornirà numerose informazioni dal mondo dei media. Ne forniremo alcune anche noi al termine dell'intervista e ne troverete il testo insieme al file audio da scaricare in podcast sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Quarto Sant'Elena in provincia di Cagliari, dove abbiamo in linea Vittorio D'Artora. Buonasera Vittorio e benvenuto in trasmissione.
Buonasera Dario, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ecco, Vittorio questa sera ha in serbo per noi tutta una serie di informazioni, notizie davvero molto appetitose. Da dove vogliamo cominciare, Vittorio?
Ma io direi di cominciare da questa notizia che è uscita pochi giorni fa, che riguarda la Radio Vaticana, che ha lanciato praticamente un'applicazione per i cellulari e per i tablet Android che permette di avere informazioni utili e interessanti 24 ore su 24 sulle attività del Papa e della Chiesa Cattolica. E questa applicazione può essere attivata anche tramite un indirizzo email che è il seguente: http://rv.va/android, e questa applicazione può essere utilizzata per usufruire addirittura di 5 canali dedicati alla programmazione della Radio Vaticana, che come sappiamo negli ultimi tempi sta diminuendo le trasmissioni sia in onda media che in onda corta, e questa è una vera possibilità per tutti gli ascoltatori per informarsi in ben 40 lingue della Radio Vaticana tramite questa nuova tecnologia.
Ecco, questa probabilmente è un'iniziativa volta sia, diciamo, a livello mondiale, agli abituali ascoltatori dell'area Vaticana, ma anche e soprattutto, credo, per tutti quei turisti che vengono a far visita alla Basilica, no Vittorio?
Assolutamente sì, anche se diciamo localmente per quanto riguarda Roma c'è dei canali che sono proprio adibiti alla trasmissione dei programmi della Radio Vaticana, però questo è proprio un servizio internazionale a livello mondiale che può essere consultato proprio per questo motivo, per chi vuole recarsi in visita. Perché oltretutto abbiamo anche la possibilità con questo servizio di vedere dei canali televisivi che trasmettono le emissioni della CTV, Centro Televisivo Vaticano, in diretta, e può essere consultato non soltanto appunto audio video, ma anche molte pagine web che sono dedicate all'attività del Vaticano e quindi tradotte nella propria lingua. Attualmente però diciamo le due lingue ufficiali per tutti questi servizi sono sto parlando web e televisivo, perché quello radiofonico, come ho detto, è in 40 lingue. Questi due servizi è ancora in italiano e in inglese, ma si pensa che verranno lanciati anche le altre traduzioni in breve tempo.
Ecco, soprattutto il latino, che è la lingua, diciamo, ufficiale, no, del Vaticano. Ecco, a parte queste notizie molto interessanti che ci fanno capire quanto la Chiesa Cattolica sia sempre più in avanti coi tempi e con l'uso dei social media, ecco, quali altre notizie hai in serbo per noi questa sera, Vittorio?
Allora, ci sarà senz'altro questa novità, che è quella della giornata mondiale della radio. Viene dal prossimo anno celebrata il 13 febbraio. Perché questo spostamento? Ricordiamo che la giornata della radio era fino a poco tempo fa il 30 ottobre. Adesso invece, per diciamo consentire proprio una internazionalizzazione di questa giornata, è è stata messa proprio in questa data per ricordare l'inizio delle trasmissioni tramite l'Unione Televisiva Mondiale, e in particolare quella dell'UNESCO, delle prime missioni andate in onda nel 1945, esattamente proprio il 13 febbraio. E questa celebrazione è stata fortemente voluta dall'ente radiotelevisivo e non soltanto, ma anche dall'Accademia della Radio Spagnola, che è una delle più importanti nel mondo per questo settore, per cui appunto la prima giornata viene celebrata proprio a Madrid e questa sostituita, come ho detto, quella del 30 ottobre, che ricordava la famosa trasmissione di Orson Welles dedicata alla Guerra dei Mondi del 1939, che appunto era stata indicata come giornata. Questa giornata viene spostata dal 30 ottobre al 13 febbraio.
Ecco, quindi è sempre molto interessante sapere come soprattutto la radio viene celebrata nel mondo. In passato c'era l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, che pensava al 17 maggio, se non vado errato, giornata mondiale delle telecomunicazioni, più o meno in concomitanza con la fondazione dell'UIT. Bene, io direi a questo punto di fare un breve scalo tecnico. Vittorio, se sei d'accordo, facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata, va bene?
Va bene.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, amici ascoltatori, siamo collegati con Quartus Anterena, provincia di Cagliari, dove abbiamo in linea Vittorio D'Artora, col quale stiamo parlando di quello che avviene nel mondo delle comunicazioni. Abbiamo dato già tutta una serie di notizie molto interessanti, abbiamo parlato della Radio Vaticana che ha sviluppato una nuova application per tablet Android, per l'iPhone se non vado errato, abbiamo parlato anche della giornata mondiale della radio che è stata varata dalla Università Spagnola. Ecco, in quest'altra seconda parte, giusto per riallacciarci, credo, al discorso culturale della radio, della celebrazione dell'invenzione della radio, penso si parlava di musei, no? Di un museo alla Voce dell'America che è stato varato di recente.
Sì, si tratta di proprio il Museo della Radiodiffusione della Voce dell'America, che in particolarità è stato situato in una ex stazione ripetitrice a Bethany, negli Stati Uniti, che ha funzionato per 50 anni trasmettendo i programmi della Voce dell'America in tutto il mondo. E questo Museo della Radiodiffusione è stato già inaugurato nel luglio del 2012, è stato adibito appunto come museo, dove vengono appunto sistemati tutte le apparecchiature che hanno per lungo tempo favorito la trasmissione della Voce dell'America, ma soprattutto anche per molti amatori che hanno contribuito nella costituzione di questo museo piuttosto interessante, anche se per noi è molto lontano. Però
ecco, non ci sono accenni a come venga organizzato poi questo museo. Per noi, per esempio, noi appassionati di radioascolto, sarebbe favoloso poter accedere a materiali sonori molto antichi, quando ad esempio c'era una trasmissione anche in italiano alla Voce dell'America.
Anticamente sì, che c'era anche una trasmissione in lingua italiana. Attualmente per poter in qualche modo usufruire della visione, per quanto se non hanno soltanto delle fotografie, bisogna entrare nel sito della Voce dell'America e cercare in qualche modo la pagina riguardante il museo della radiodiffusione, che appunto basta vedere la parte che riguarda questa località di Bethany.
Ecco, la radio ultimamente finisce sempre di più nei musei, a essere collegata nei musei, ci sono sempre di più le nuove tecnologie che spingono, no? Che spingono, che non si sa mai poi dov'è che vogliono arrivare. Ecco, se non vado errato, c'è nell'aria la notizia di qualche altra nuova tecnologia, ci sono dei canali, la ripartizione delle frequenze, il discorso della ripartizione delle frequenze che si sta facendo strada per cedere nuove frequenze agli impianti di telefonia mobile, no?
Sì, esattamente, questa tecnologia si chiama LTE, sarebbe diciamo la Long Term Evolution, e si tratta della più recente evoluzione dello standard di telefonia di mobile e cellulare. Attualmente noi conosciamo quella, la GSM, la MTS, la 4G, la 3G, insomma tutti i sistemi. Questa si colloca appunto tra la tecnologia 3G, che è quella che si usa attualmente, e l'UMTS. Si tratta naturalmente per la diffusione di dati, voce e video tramite appunto la telefonia. Questa particolare utilizza la banda delle frequenze di 800 MHz, che è quella che è praticamente l'ultima parte delle frequenze UHF utilizzate attualmente in Italia per il digitale terrestre, in modo particolare i canali 61-69. E qui il problema è che questi canali che ancora utilizzano questa frequenza dovranno in qualche modo lasciarla libera entro la fine dell'anno, perché questa nuova tecnologia dovrebbe partire entro il prossimo anno. Però ci sono delle problematiche che riguardano sia le interferenze che può provocare nei canali adiacenti, anche perché le potenze in gioco possono essere anche discretamente alte, quindi potrebbero esserci dei problemi per gli utenti, dovrebbero magari adottare dei filtri, e questi filtri allora forse ci sarebbero degli aiuti di Stato, allora ci potrebbero essere, insomma è una tecnologia che è ancora molto incerta. Tanto sta che prime offerte commerciali stanno già cominciando a esserci nelle grandi località come Torino, Milano, Napoli, Roma, però questa tecnologia pare che sia forse meglio utilizzarla nelle zone rurali, dove le interferenze potrebbero essere senz'altro minori. Attualmente quindi diciamo che questo è il problema essenziale per questa LTE, quella appunto della liberazione di queste frequenze e del problema delle interferenze. C'è un'esperienza che è stata fatta a Londra di questa nuova tecnologia, che però purtroppo ha dato dei problemi addirittura ai radar dell'aeroporto locale, e quindi si è dovuto fare qualcosa per poter evitare questi problemi. Le frequenze utilizzate possono essere però tuttavia anche altre, quella dei 900, dei 1800 e della 2600 megahertz, che sono frequenze che vengono man mano liberate. Addirittura quella del 2600 è una frequenza già libera in alcune zone, ma utilizzata dai ministeri della difesa e dei radar, per cui bisogna fare molta attenzione, perché con questa tecnologia potrebbero esserci delle velocità maggiori rispetto alle altre del download e dell'utilizzo soprattutto dei cellulari della nuova generazione, e naturalmente anche internet con i computer.
Ecco, grazie a Dio si parla di nuovi canali prima utilizzati dalla televisione, non si parla di frequenze prima adottata dalla radio, dalla modulazione di frequenza, no? Che sono tuttora ancora, è una banda di frequenza dove c'è l'anarchia più totale, non si riesce a mettere, nonostante le varie leggi, non si riesce a mettere ordine nel settore della modulazione di frequenza, quindi evidentemente si è pensato di liberare i canali delle VHF, UHF, che comunque in questo periodo c'è un passaggio dall'analogico al digitale terrestre, quindi in un certo modo si sono liberate già comunque. Bene, dall'altro capo del telefono questa sera è stato nostro ospite Vittorio D'Artora da Quarto Sant'Elena, provincia di Cagliari. Vittorio, noi ti ringraziamo per essere stato nostro ospite, speriamo di riaverti sempre qui in trasmissione.
Beh, è sempre un piacere, ancora un grande saluto agli ascoltatori e a te un carissimo buonasera.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
La Federal Communication Commission americana prepara regole più severe per il controllo delle attività online dei minori, preoccupati provider e produttori per gli eventuali danni economici. È risaputo che i minori di 13 anni popolino la rete e usino application espressamente dedicate all'infanzia, una frequentazione spensierata che sta convincendo Washington e la FCC a introdurre regole più severe. Contrario ovviamente Apple, Google, Twitter, Microsoft e Facebook, nonché a
addirittura a quanto pare anche la Disney. Secondo Daniel Rosenbaum del New York Times, nel mirino dei legislatori ci sarebbero le attività di marketing online che prevedono l'analisi dei comportamenti in rete dei clienti, in questo caso dei baby clienti. È già dal 1998 che in America vige una legge sulla protezione dei dati che obbliga gli operatori del web a ottenere il consenso di un genitore prima di ricevere da minori di 13 anni dati personali quali indirizzi di casa o di posta elettronica, ma il tempo passa e sembra che questa legge sia già obsoleta. Oggi i siti tengono d'occhio ogni nostro movimento per cucirci addosso messaggi pubblicitari ad hoc. Lo fanno attraverso i cosiddetti cookie e l'assegnazione di codici univoci legati ai nostri dispositivi portatili, oltre che quelli di personal da desk. Lo fanno naturalmente senza chiedere la carta d'identità su minorenni e maggiorenni. Per questo la FCC vorrebbe introdurre l'obbligo di sottoscrizione da parte di un genitore anche per questi strumenti di monitoraggio online, il che suscita preoccupazione ovviamente per il rallentamento dell'economia del settore. Infatti le imprese temono che ridisegnare le application tenendo conto delle nuove regole costerebbe per loro in modo esagerato. Diversamente d'accordo invece sono molte associazioni per la tutela dell'infanzia che chiedono a gran voce che i più piccoli siano salvaguardati da regole più rigide. Nel primo semestre dell'anno in corso Google ha generato ricavi di pubblicità superiori a quelli di quotidiani e magazine americani messi insieme, 20,8 miliardi di dollari contro 19,2 miliardi di dollari. E quanto emerge dai dati elaborati da una società di statistica che non ha preso in considerazione i ricavi pubblicitari generati da siti internet dei vari organi di stampa statunitensi? Il confronto tra Google e la carta stampata, precisa la società, non è alla pari, visto che Google opera a livello globale. Il dato aiuta comunque a capire quanto significativa sia per Google il business legato alla pubblicità e quanto quello della stampa si sia ridimensionato negli ultimi anni. Stando alla tabella elaborata dalla società di statistica, nel 2004 i ricavi da pubblicità per la carta stampata americana erano intorno ai 70 miliardi di dollari. Un'indagine del Censis presentata all'Associazione Bancaria Italiana e dal Consorzio Bancomat ha fotografato gli usi, i costumi e le tendenze della nuova Italia digitale e la vita sempre più high-tech delle famiglie italiane. A cominciare da un dato di fondo, oggi naviga abitualmente su internet il 62% della popolazione nazionale. Le famiglie italiane usano la rete per le attività più diverse, come cercare luoghi e strade, 30,6%, ascoltare musica, 23%, o guardare un film, 11,5%. Ma sono soprattutto i vantaggi e la praticità del e-commerce ad attirare un numero sempre maggiore di italiani che sempre più spesso scelgono il web per fare shopping, 15%, o prenotare viaggi, 11,5%. Era evidente che aumentasse l'uso del home banking. Alla domanda per cosa usa di più internet, la percentuale di italiani che ha risposto in questo modo: consultare il conto corrente, comprare e vendere titoli, fare bonifici e pagamenti e così via, questo numero di persone è cresciuto dal 17% del 2011 al 20% del 2012. Meno diffuso invece è il ricorso alla burocrazia digitale, visto che solo il 6,1% degli italiani ha sbrigato le proprie pratiche con gli uffici della pubblica amministrazione servendosi di internet. Attenzione, quest'anno i regali di Natale si compreranno soprattutto online. Per questo McAfee, azienda specializzata in sicurezza informatica, ha diffuso l'elenco delle più frequenti truffe informatiche di Natale. La prima viaggia sui social network come Facebook e Twitter. Bisogna fare attenzione quando si clicca su mi piace, dicono gli esperti, perché gli account dei nostri amici potrebbero essere stati compromessi e inviare messaggi di truffa alla propria rubrica. Attenzione dunque. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.